voce. C'è chi parla di moda per quei fumetti che hanno o sembrano avere una forma autobiografica di racconto di sé. Come per tutti i filoni, però, c'è chi riesce a dare qualcosa di più, a uscire, diciamo, dai sentieri battuti e forse dalle convenzioni o da certe convenzioni. E io mi permetto di dire che questo succede con Nicoz Balboa, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Nicoz Balboa, artista e fumettista di Roma, residente almeno formalmente perché poi viaggia molto in Francia, che ha appena pubblicato Play with Fire per Oblomov Edizioni, che prolunga, possiamo dire, l'esperienza di Born to Lose, che era uscito invece nel 2017 per Coconino Press. Entrambi i lavori sono di carattere autobiografico, anche se rispetto al primo, che sembrava davvero una sorta di diario a fumetti, questo secondo volume sembra più costruito, più organico. E vorrei cominciare forse dalla scelta dell'autobiografia o presunta tale.
Prima di tutto mi piace molto questo presunta tale sull'autobiografia, perché soprattutto per Play with Fire, quando rivelo che alcune cose raccontate nel libro non sono successe o non in quella modalità, certe volte le persone ci rimangono male e dicono no, mi dispiace. Dunque, la differenza appunto di Born to Lose nasceva appunto dopo una selezione di questi diari grafici che avevo tenuto dal 2011 fino al 2013, e l'urgenza del diario grafico è per me una pratica per potermi vedere, per potermi distaccare da quello che vivo, spesso anche magari cose dolorose. Il fatto di poterle disegnare e metterle in scena su carta mi permette di non identificarmi con il dolore che vivo e contemporaneamente di osservarlo, anche di accoglierlo, di raccontarlo e poi anche però salutarlo, girare la pagina e ciao. Per quel che invece riguarda Play with Fire, il processo è stato leggermente diverso. Anche se all'inizio l'idea, quando Igor, insomma era tipo il 2018, mi chiese allora quando è che fai l'altro libro, e gli dissi appunto voglio selezionare i miei diari dal 2014 in poi perché voglio parlare del mio coming out e il libro lo voglio chiamare Play with Fire. In realtà è stato impossibile per me andare a prendere questi diari e metterli, perché il diario grafico comunque fa rielaborare e racconta in maniera abbastanza lineare il presente, cioè quello che viviamo, le emozioni sì, però legate a quel momento. Invece in questo caso avevo bisogno di muovermi un po' nello spazio, di tornare indietro, di unire le prime esperienze con quelle del presente e anche poi cercare di capire quello che veniva, che sarebbe venuto dopo.
Play with Fire appunto racconta della difficoltà non solo di definire il proprio corpo e di definirsi probabilmente, ecco, sessualmente, ma mi sembra in particolare che parli della difficoltà di farlo in un mondo di convenzioni più o meno tacite, in cui gli stessi protagonisti del libro veicolano, anche qui più o meno coscientemente, una visione pure convenzionale in fondo della sessualità, eteronormata si dice, si legge nel libro. Quanto è importante anche la dimensione in fondo di denuncia?
Non lo so, non avevo mai pensato a questa dimensione di denuncia, perché poi il mio approccio è sempre molto ironico e quindi nel momento in cui il dubbio dell'eteronormatività appare è fatto, almeno per quel che mi riguarda, in maniera sempre molto elastica, perché ci saranno sempre dei momenti in cui facciamo, agiamo nella vita per il consenso, per essere amati, e quindi entriamo nella norma. Poi magari la norma ci va stretta e un po' per coraggio, ma anche un po' per sopravvivenza, questa norma la mordiamo, no? E ce ne allontaniamo e ne creiamo una diversa, una per noi. Ma credo che poi tutte le persone, a vari livelli diversi, in vari contesti diversi, vivano questa cosa. Cioè la norma opprime sempre, che sia eteronorma o che sia altro. Di solito ogni essere umano è diverso, quindi voler mettersi dentro il canone, dentro la norma, ma anche appunto rispetto al gender, volersi mettere nello stereotipo, e anche se non si ha problemi con la propria identità di genere, in realtà il genere è nella nostra vita anche solo nell'espressione e nello stereotipo. Magari una donna, assegnata donna alla nascita, si sente bene nella sua identità di donna, ma magari le va stretto lo stereotipo di genere che è legato alla donna.
Certo, il libro racconta delle difficoltà Ma ho anche l'impressione che ci sia un momento, o se non altro una dimensione pacificata, ed è quella della maternità. L'unico momento in cui il corpo in fondo sembra avere un senso e un ruolo preciso, e parlo di quello che si trova nel libro. Ecco, la figura della figlia del protagonista è forse la più positiva del libro, e anche per l'influenza che esercita su questo protagonista.
Sì. E nel libro c'è solo una minima parte, perché è come se ci fosse ogni tanto questa spalla che riporta il personaggio alla realtà, che in realtà questa cosa non è autofiction, è una cosa vera. Questa sensazione strana, non so come altro definirla, per cui anche rispetto al mio corpo, nel momento della maternità, dell'allattamento, è come se il mio corpo stessa adempiendo una funzione quasi magica, cioè stai facendo una persona, cioè tu in realtà mangi le patatine al bar e parallelamente intanto aspetti un bambino e lo stai facendo. È una cosa che mi ha molto affascinato, che per assurdo non mi ha dato appunto disforia di genere, e anche una volta appunto mia figlia nata, il fatto di dovermi trovare a occuparmi di un essere umano esterno a me, mi mette tutti i giorni in una posizione in cui devo trovare l'equilibrio tra mettermi in un certo senso al primo posto, perché non ti puoi occupare degli altri, no? Finché non sei tu stabile, pieno, centrato, ma a un certo punto però devi distaccare un po' da quella roba, quando uno si guarda l'ombelico, dicono qua in Francia, forse anche in Italia, di stare sempre nel proprio brodo primordiale di emozioni. A un certo punto ti devi svegliare, ti devi dare la svegliata, come si dice a Roma, e vedere che c'è un'altra persona nella tua vita. E quindi c'è sempre questo tornare con i piedi per terra.
Mi rendo conto che abbiamo parlato di temi non sempre di facile condivisione, ma vorrei insistere su un altro aspetto fondamentale, e cioè Play With Fire è anche e soprattutto un libro divertentissimo. Ecco, mi sembra anche che lei l'abbia definito in un'intervista una soap opera. Vorrei chiederle come lavora a questo ritmo incalzante e alle situazioni più buffe, più comiche, più esilaranti.
Sì, questo della soap opera mi fa ridere, non so perché ogni volta mi piacerebbe tantissimo diventasse tipo una serie, una roba che esula dal libro e te lo guardi, tipo una sitcom, una roba del genere. Alcune cose sono vere, alcune cose sono un po' esagerate, alcuni personaggi servono da spalla per far dire magari qualcosa che altrimenti il libro sarebbe un lungo monologo, flusso di coscienza. Mentre prima ho sempre appunto raccontato la mia vita senza tanti filtri, appunto nei diari grafici, in questo libro è come se questi personaggi della mia vita più o meno diventassero in realtà un po' delle sagome, degli ologrammi, degli avatar da usare per poter servire la storia.
Come definirebbe il suo stile grafico, che a mio parere è di una densità commovente, disordinato forse al punto giusto, ecco, senza mai scadere però negli automatismi? Le chiederei anche se ci sono altri artisti o altre artiste che hanno avuto e hanno un'influenza su di lei.
Allora, sì, questo stile così pazzarello, io lo chiamo, però in realtà in cui appunto si sommano disegni, le parole nei balloon, ma anche le didascalie con le frecce, proprio per creare una narrazione. Nella narrazione certe volte appunto quando si parla c'è il dialogo, però parallelamente ci sono dei commenti di lato che ci fanno capire quello che il personaggio sta pensando, oppure ci rende quasi noi osservatori perché leggiamo questi commenti con le frecce, quindi siamo quasi indotti a pensare che noi ne sappiamo di più del personaggio che stiamo leggendo. La cosa buffa è che poi io, insomma, si vede anche nel libro, il mio vero lavoro, non so come dire, un'altra parte del mio lavoro, diciamo, è fare i tatuaggi. Sono sempre disegni miei, ma nel tatuaggio non ci possiamo permettere questa pazzia. L'atto, il gesto tecnico del disegno nel tatuaggio richiede una grande lentezza, richiede una grande attenzione, bisogna essere proprio dedicati alla linea, dedicati al riempimento, alla sfumatura. E quindi poi quando invece mi trovo su carta, proprio yuppie, è proprio il miscateno. Ovviamente ho sempre amato i fumetti, vabbè, da quando ero al liceo, mi piacevo, leggevo i supereroi, questa roba qua, finché non ho scoperto il fumetto indipendente. E il fatto di poter vedere che alcuni approcci grafici o narrativi sono possibili apre sempre delle porte. Se devo citare qualche autore di formazione nel graphic novel, sicuramente come approccio autobiografico citerei Julie Dossé, che è questa autrice canadese del Quebec, che è stato il primo fumetto quando avevo 15-16 anni che ho letto, che parlava di cose autobiografiche in maniera ironica. E quindi citerei sicuramente lei e citerei Linda Barry, perché ha questo approccio in cui aggiunge appunto collage, colore, foglie a righe sotto, c'è una estrema libertà stilistica nel suo approccio narrativo. E quindi mi ricordo che un po' di anni dopo aver scoperto Julie Dossé, che appunto mi insegnò che è possibile raccontare la propria vita, quando scoprì Linda Barry capì che abbiamo anche il diritto di usare ogni tecnica possibile.
Grazie Nicos Balboa.
Grazie.
Io ricordo che con Nicos Balboa abbiamo parlato del suo ultimo volume a fumetti, Play with Fire, uscito da poco per Oblomov Edizioni. Alice. Alice.